Un giorno Gesù si trovava in un luogo a pregare e quando ebbe finito, uno dei discepoli gli disse: Signore, insegnami a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano e perdonaci i nostri peccati, perché anche noi perdoniamo ad ogni nostro debitore, e non ci indurre in tentazione. Poi aggiunse: se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte a dirgli: amico, prestami tre pani perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da mettergli davanti. E se quelli dall'interno gli risponde: non importunarmi, la porta è già chiusa e i miei bambini sono a letto con me. Non posso alzarmi per darti. Vi dico che se anche non si alzerà a dargli per amicizia, si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono, almeno per la sua esistenza. Ebbene, io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chi chiede ottiene, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà al posto del pesce una serpe? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che lo chiedono. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Chi ha fede non deve mai dubitare e chi segue il Signore deve sempre trovare la risposta, non deve rimanere nel dubbio. Tante volte noi ci chiediamo se il Signore ci ascolta, se il Signore ci è vicino, ci chiediamo tutte queste cose. Diciamo che è un po' il cavallo di battaglia di tutti, quello di chiedersi se il Signore ascolta, se il Signore è vicino. Intanto bisogna prima di tutto capire se crediamo veramente nel Signore e come crediamo nel Signore. Perché un'altra cosa che si commette spesso è l'errore di pensare che la fede sia un qualche cosa di personale e che quindi ognuno può avere fede come vuole averla. L'esperienza con il Signore è personale, ognuno ha la propria esperienza con il Signore, per questo la testimonianza di ognuno diventa arricchimento per gli altri, ma il modo di avere fede, secondo quello che è l'insegnamento di Gesù, è uno solo, non ci sono tanti modi di avere fede. Ci sono tanti modi di intenderla, e questo è dimostrato, di interpretarle le parole di Gesù, ma questo è dimostrato dalla divisione che ormai da secoli purtroppo accompagna la Chiesa. Certo che se si vuole, bisogna essere bravi a farlo anche, si può strumentalizzare, si può manipolare la parola di Dio, la si può insegnare in una maniera distorta. Certo che c'è anche un altro problema, la mancanza di apertura allo Spirito di Dio, perché in realtà conoscere le parole di Gesù non significa essersi fatti una cultura. Io ho letto il Vangelo, adesso ho un bagaglio di cultura, so cosa Gesù ha detto, so cosa Gesù ha insegnato e quindi sono a posto così. Questo non può dirlo nessuno, nessuno, perché la parola di Dio la possiamo comprendere solo se in noi vi è l'azione dello Spirito Santo, che è lo Spirito di verità, che ci rivela la verità tutta intera. Quando Gesù ci fa questa promessa dicendoci non vi lascerò soli, non vi lascerò orfani, addirittura lui dice, ma manderò lo Spirito Santo e egli vi guiderà la verità tutta intera. Questa verità non è un qualche cosa che non si sa che cos'è. Questa verità si riferisce all'unica verità che salva, che è il Vangelo, la parola di Dio. Quindi noi abbiamo salvezza e tutto quello che ne consegue vivendo la parola di Dio, non solo conoscendola intellettualmente. Ripeto, non è una questione di cultura, non è una questione di cultura, ci sono tanti che la conoscono benissimo, che la conoscono magari meglio di come l'hanno conosciuta alcuni santi. La differenza qual è? Che l'abbandono che hanno avuto i santi li ha condotti a viverlo il Vangelo. Invece alcuni che la conoscono magari meglio dal punto di vista, diciamo proprio culturale, dal punto di vista di conoscenza a livello proprio di intellettuale, invece sanno, parlano, ti dicono, ma in realtà in queste persone delle volte non puoi vedere una testimonianza. Chi vive il Vangelo lo testimonia. La differenza appunto tra chi lo vive e lo conosce e tra chi non lo vive e lo conosce è proprio quella di vedere in chi lo conosce e lo vive una testimonianza. In chi lo conosce e non lo vive tu non vedi una testimonianza. Al massimo si può rimanere stupidi e dire mamma mia, questa persona conosce benissimo quello che c'è scritto nella Bibbia, quello che c'è scritto nel Vangelo, ma ricordiamoci bene che chi lo conosce ancora meglio di tutti è il diavolo. Il diavolo conosce benissimo le scritture. Se ci ricordiamo, quando Gesù viene condotto nel deserto, il diavolo non è che tenta Gesù inventandosi delle cose a caso, lo tenta usando la parola di Dio. Quindi Satana è la dimostrazione che la parola di Dio può essere anche strumentalizzata. Satana l'ha strumentalizzata per tentare Gesù. Se sei il figlio di Dio, gettati da questa montagna, Dio darà, sta scritto, Dio darà ordine ai suoi angeli, eccetera. E il problema è che gli diceva la verità, ma la strumentalizzava, la strumentalizzava. E Gesù invece gli risponde, quando gli dice di trasformare per esempio la pietra in pane, dice: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ecco, ed è proprio su questo che noi cristiani dobbiamo posare le nostre fondamenta. Gesù ci insegna che non di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Noi viviamo di ogni parola che esce, di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Ho sottolineato questo ogni perché non da qualcuna delle parole che esce dalla bocca di Dio, ma da ogni, da tutte in assoluto. Quindi è importante che noi ci rapportiamo con la parola di Dio per fare un'autentica e profonda esperienza di Dio. Non potremmo neanche avere fede in Dio se non lo conosciamo. Non possiamo conoscere Dio se non conosciamo cosa Lui ci dice. Dio si rivela nelle sue scritture, non solo nei suoi insegnamenti al suo popolo, ma anche in quello che è il suo amore, la sua personalità, la sua identità. Noi la conosciamo relazionandoci con la parola di Dio. L'ho consigliato tante volte e lo continuo a consigliare, perché il progresso spirituale lo potremo vivere accorgendoci di Dio che lo stiamo vivendo. Quando noi ci quando noi entriamo in contatto con la parola di Dio, ci relazioniamo con la parola di Dio, conosciamo la vera libertà e impariamo cosa voglia dire avere fede, e ci accorgiamo cosa vuol dire aver fame e sete della parola di Dio. Noi dobbiamo vivere costantemente con questa fame, con questa sete. Così come quando abbiamo voglia di mangiare una bella pizza, una bella bistecca, un bel panino, un bel piatto di pasta, allo stesso modo spiritualmente noi dobbiamo sentire questa fame, che poi la parola di Dio è sempre novità. Non è che la Bibbia dice sempre le stesse cose. Certo, la parola di Dio si conferma, l'Antico Testamento viene confermato dal Nuovo Testamento, ma il fatto che venga confermato non significa che sia ripetitivo, perché l'Antico Testamento è l'annuncio di qualcosa che si doveva compiere e il Nuovo Testamento è il compimento di ciò che era stato annunciato che doveva compiersi. Gesù oggi ci insegna a pregare, e noi abbiamo sentito nel Vangelo di oggi il Padre Nostro, insegnato direttamente da Gesù. Allora, intanto questo, noi cristiani, tutti cristiani, anche quelli di altre denominazioni, pregano il Padre Nostro. Tutti cristiani pregano il Padre Nostro. Allora, intanto bisogna capire questo. Purtroppo spesso si prega male, perché è una preghiera meccanica, è una preghiera scontata, non è una preghiera vissuta. Il Padre Nostro non è solo una preghiera insegnata da Gesù e fine. No, il Padre Nostro è una preghiera che ha insegnato Gesù: oh, Padre Nostro, che sei nei cieli, sei santificato il tuo nome, eccetera, eccetera. No, il Padre Nostro in realtà è un modello di preghiera. Certo, dobbiamo pregarlo, ma dobbiamo pregarlo però cercando di comprendere cosa il Padre Nostro ci fa dire. Ad esempio, quanti cristiani già iniziano il Padre Nostro dicendo una preghiera falsa, una preghiera non vera. Perché? Dice: ma no, per quale motivo? La prima, come inizia il Padre Nostro? Proprio il Padre Nostro. Allora, già molti quando dicono Padre Nostro stanno dicendo qualcosa che non è vero, perché non hanno scelto Dio come padre e non vivono da figli di Dio. Quindi come puoi chiamare Dio padre se non hai accettato la salvezza di Cristo e non hai accettato di vivere da figlio di Dio? Perché vivere da figlio di Dio è diverso che vivere conformi al mondo, è molto 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 diverso, completamente diverso. Certo, forse potremmo anche dire che esistono i figli buoni e i figli cattivi, ma che sempre figli sono. Ma questo non lo si può dire con la parola di Dio. Perché Gesù insegna che noi siamo figli di Dio, ma ci dice anche quali sono le condizioni per esserlo. Non è una cosa scontata, un dono gratuito, ma come qualunque dono bisogna tendere le mani per riceverlo. Perché se Dio viene a donarmi qualche cosa e io non ho la capacità di tendere le mani per ricevere ciò che Dio mi vuole donare, non c'è da parte di Dio una costrizione. Noi sappiamo bene, come abbiamo detto in altre circostanze, ma è il caso di ripeterlo, che tra noi e Dio ci vuole una collaborazione. Dio ti dà, ma tu devi essere predisposto a ricevere. Quindi stiamo attenti a illuderci: sono battezzato e sono figlio di Dio. Noi sappiamo benissimo che non tutti i battezzati vivono da salvati, che non tutti i battezzati si salvano, purtroppo, però è così. Quindi già dobbiamo incominciare a capire che Gesù ci insegna che quando noi preghiamo dobbiamo essere nella condizione di poterci rivolgere a Dio come padre, perché noi abbiamo vissuto la nostra figliolanza, stiamo vivendo la nostra figliolanza, il nostro essere figli. Padre nostro che sei nei cieli, e va bene. Intanto alcuni pregano il Padre nostro, ma non sono neanche convinti che Dio esista. Non hanno la fede. Uno che dice Padre nostro che sei nei cieli sta dicendo che crede. Sta dicendo che ci crede davvero. Quindi quando qualcuno dice il Padre nostro, non si comporta da figlio di Dio, non vive da figlio di Dio e non ha la certezza che Dio esiste, che è presente nella sua vita, quando dice che sei nei cieli, attenzione che nei cieli non vuol dire che non è dove siamo noi, eh? Perché per capire il fatto che Dio è presente anche qui e che non ci rivolgiamo a un Dio lontano, bisogna capire cosa vuol dire cieli. Per noi i cieli sono quel qualche cosa che vediamo alzando la testa in aria, è vero, no? Invece in realtà i cieli vuol dire tutta la creazione. Quindi Dio è presente, onnipresente, una delle sue caratteristiche ovunque. Quindi non è che la presenza di Dio è circoscritta in cielo, inteso come quel qualcosa appunto. Infatti non si intende quello che intendiamo noi. Ho sentito addirittura discorsi di persone che dicevano: beh, ma quando sono saliti sulla Luna non hanno visto niente, quindi vuol dire che Dio non c'è. No? Ecco, perché probabilmente questo fatto che sei nei cieli alcuni l'hanno interpretata come se Dio fosse al di là delle nuvole. No, il paradiso è un luogo spirituale. In che modo sia questo luogo vicino a noi umanamente non è comprensibile, ma sicuramente, e ne sono convinto, la nostra dimensione è una dimensione parallela a quella spirituale, anche perché noi non viviamo solo una dimensione terrena, viviamo una dimensione terrena nell'esperienza continua dello spirituale. Ad esempio, mica abbiamo bisogno di trasferirci all'inferno per combattere con il diavolo, non abbiamo mica bisogno di andare in paradiso per chiedere un miracolo, non abbiamo mica bisogno di attraversare i cieli per parlare al Signore, lo possiamo fare da qui. E la cosa certa è che Dio è in mezzo a noi, basta che ci guardiamo qua da un lato e vediamo che nel tabernacolo c'è Dio vivo e vero. Se conoscessimo veramente l'insegnamento delle sacre scritture, sapremmo che intorno a noi, di fianco a noi, di fronte a noi c'è il Signore presente con il suo spirito in noi e nei nostri fratelli. Quindi dobbiamo capire che questa presenza di Dio non è una presenza lontana che chissà dov'è. I cieli si intende tutto il creato, quindi il mondo spirituale e il mondo materiale, che non sono così diversi, che non sono così distanti, ma nell'insieme formano una cosa sola. Noi siamo fatti di mente, di corpo e di spirito, ma formiamo una cosa sola nel nostro essere. Non è che il nostro spirito sta da un'altra parte, il nostro corpo da un'altra. La stessa cosa dire nei cieli. Quindi Dio è presente in tutto il creato. Quindi il Signore nel Padre nostro in realtà non ci presenta un Dio lontano, ma ci presenta un Dio presente in tutto ciò che ha creato, nei cieli. Quindi, ecco, vi spiego anche questo, vi dico anche questo. Esistono tre cieli. Noi siamo il primo cielo, la terra, ok? Secondo cielo, qual è il secondo cielo? È il mondo delle tenebre. Gli spiriti dell'aria che abitano dove? Nelle regioni celesti. Il terzo cielo è il paradiso. Quindi primo cielo noi, secondo cielo l'inferno, terzo cielo il paradiso. Quindi vedete che è nei cieli. Si intende che la sua presenza è ovunque. Qui c'è una parola che, siccome la dice Gesù, mai si penserebbe a cosa si riferisce. Dice il Signore Gesù, insegnandoci il Padre nostro, sia santificato il tuo nome. Allora, il Padre nostro, questo è bello che lo scopriamo insieme, è una preghiera trinitaria. Dici, no, è rivolta al Padre, basta. No, è una preghiera trinitaria il Padre nostro. Allora, Padre nostro è rivolto a Dio Padre e Creatore. Sia santificato il tuo nome, non è riferito al Padre, ma al nome che è di sopra di ogni altro nome. È riferito al nome di Gesù. Quindi, Padre nostro, sia santificato il tuo nome. E poi c'è un'altra cosa, venga il tuo regno. Quando noi diciamo venga il tuo regno, non facciamo altro che dire al Padre di mandare lo Spirito Santo. Quindi il Padre nostro è una preghiera trinitaria. Il regno di Dio quando si instaura? Quando lo Spirito Santo scende, si effonde, fa nuove tutte le cose, dà freschezza e dà vigore, rivela Cristo Gesù, ci fa essere veri figli di Dio. Quando questo avviene, che cosa accade? Il regno di Dio è in mezzo a noi, perché il regno di Dio siamo noi. Il regno di Dio siamo noi perché siamo il tempio dello Spirito Santo. Quindi diciamo, venga il tuo regno, non stiamo facendo altro che di chiedere al Padre di glorificare il nome di Gesù quando diciamo sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. È una preghiera trinitaria, è una preghiera trinitaria. Non è solo rivolta alla prima persona della Santissima Trinità che è il Padre, ma è rivolta anche al Figlio ed è rivolta anche allo Spirito Santo. Qui, quando dice rimetti a noi i nostri debiti, è molto chiaro qui nel Vangelo di Luca, che dice perdona i nostri peccati perché anche noi perdoniamo i nostri debitori. Ecco, tanti fanno una gran fatica a capire cosa Dio, cosa Gesù ha voluto significare quando ci ha insegnato a dire rimetti a noi i nostri debiti. Vedete che proprio il Padre nostro ci insegna non solo a pregare, è un modello di preghiera, ma ci insegna come deve essere il cristiano. Cioè questo rimetti a noi i nostri debiti viene subito immediatamente dopo la richiesta del cibo spirituale, perché nel Padre nostro noi chiediamo anche l'Eucaristia. Chiediamo il pane, quel pane prefigurato nella manna del deserto, ma Gesù lo dice chiaramente, i vostri padri mangiarono la manna nel deserto ma morirono, invece il pane che io vi darò, perché ancora non avevo istituito l'Eucaristia nella Santa Cena, quando ha celebrato la Pasqua con i suoi discepoli, cosa dice? Il pane che io vi darò è il pane per la vita eterna, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Quel pane dato ai nostri padri nel deserto era un segno dell'amore di Dio. Era un segno dell'amore di Dio che sfamava i suoi figli, prefigurando quel pane che avrebbe per sempre tolto la fame e dato l'immortalità. Quindi subito dopo che si chiede, ci si rivolge al Padre, si santifica il nome di suo figlio, si invoca lo Spirito, l'effusione dello Spirito dicendo venga il tuo regno, poi si chiede il pane che dà la vita eterna. E poi subito dopo questo perdona i nostri peccati come noi li perdoniamo ai nostri debitori. C'è quindi la misura in cui Dio ci perdona e la misura in cui noi perdoniamo gli altri. Nello stesso modo, ricordiamoci sempre che permettiamo a Dio di trattarci come noi trattiamo gli altri. Questo è molto importante. Infatti per un cristiano diventa triste quando vede che qualcuno non si comporta bene. Perché sa che purtroppo quella persona non sta permettendo a Dio di ricolmarlo di tutte quelle grazie che Dio gli riserva per tutti i suoi figli indistintamente. Il Padre nostro che Gesù ha insegnato è il Padre nostro che tutti devono pregare. Non è che abbia insegnato a qualcuno il Padre nostro e a qualcun altro un'altra preghiera. Non è che abbia fatto ad alcuni delle promesse e ad altri ne abbia fatte altre. Ha fatto a tutti la stessa promessa e ha insegnato a tutti la stessa preghiera. Dio non fa differenza. È vero, esistono i ministeri nella Chiesa, ma ognuno è importante davanti a Dio per il suo ministero, perché ogni ministero è unico, perché ognuno di noi è un capolavoro unico e irripetibile dell'amore di Dio. Quindi il fatto che uno abbia un ministero che magari può fare un po' più scalpore non significa che l'altro che non ha quel ministero sia inferiore. Per esempio, pensiamo a una persona che ha un ministero di evangelizzazione. Se non avesse al suo fianco delle persone che lo aiutano, il ministero del canto, se non avesse tutto quello che gli necessita per il suo ministero, come potrebbe esercitarlo da solo? Quindi è importante quel ministero perché, diciamo, è quello che poi, per qualche motivo, anche logico, emerge di più, è più visibile. Ma dietro ogni ministero importante ci sono quelle colonne che lo tengono in piedi. Quindi, capite? Quindi questo, il cristiano non ha mai un senso di autosufficienza o di sufficienza, perché quello è peccato, di superbia, no? Il cristiano sa che qualunque ministero abbia deve avere il supporto di un altro ministero, che non è così visibile, che magari è più nascosto, ma che in realtà ha una grande importanza. Io dico anche la collaborazione in un ministero. La presenza di qualcuno che ci conforta è un ministero. Quanto siamo importanti tutti agli occhi di Dio, che è il nostro Padre. Quanto siamo essenziali perché il suo disegno possa realizzarsi nella pienezza. Quindi tutti dobbiamo prendere consapevolezza che Dio agisce attraverso di noi, perché noi siamo i suoi figli che benedicono il suo nome e che chiedono che venga il suo regno e che ci cibiamo di quel pane che anche non solo l'Eucaristia, anche la parola di Dio è questo pane, entrambi. Dite, ma che strano, no, cari fratelli e cari sorelle, chi è la parola vivente del Padre? È Gesù Cristo. Chi è il pane che ci dà la vita? Gesù Cristo. Quindi quando si parla di pane, si parla di Gesù Cristo, che è la parola vivente del Padre e che è l'Eucaristia. L'Eucaristia, che attenzione, non solo ci nutre per la vita eterna, ma ci fa essere una cosa sola. Ci fa essere una cosa sola. L'Eucaristia fa la Chiesa. L'Eucaristia è il servizio che noi facciamo ai fratelli, anche quella è l'Eucaristia, perché Gesù, quando ha istituito l'Eucaristia, ha anche insegnato ai suoi apostoli, dandone lui stesso l'esempio, di chinarsi ai bisogni dei fratelli. E ci dice anche che se non saremo capaci di fare quello, non avremo parte con lui. Quindi vedete che, cari fratelli e cari sorelle, non possiamo escludere niente di quello che il Signore ci ha insegnato. Non di solo pane vivrò, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E alla fine il Signore in questa preghiera ci ricorda che dobbiamo combattere con il male, ma che dobbiamo viverne liberi. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Il Baal che non è qualcosa di astratto, ma che è una persona, che è Satana. L'origine e la causa di ogni male, di ogni peccato. Gesù ci insegna alla fine di tutto questo di chiedere a Dio che, dopo aver fatto nella nostra vita la sua volontà, di poter essere liberati dal male. E questo passo del Vangelo continua, facendo Gesù una parabola, quella di quest'uomo che di notte va a bussare alla porta di qualcuno per chiedergli da mangiare. E Gesù dice: se non te lo darà in sintesi religiosa, se non te lo darà perché ha voglia di dartelo, te lo darà perché tu, insomma, ti torna dalle scatole, detta proprio per intenderci. Ma questo era un modo per dire che quando noi abbiamo bisogno di qualche cosa, avendo la consapevolezza che Dio è Padre e non è una macchinetta che zac, metti, schiacci il pulsante e arriva quello che vuoi, il caffè macchiato, il caffè corto, il caffè lungo, la brioche, no? Dio non è così, no? Perché quello che Dio ci dà, ce lo dà in misura della nostra fede, a secondo anche di come noi viviamo e comprendiamo la sua volontà. E Gesù ci insegna a insistere, ma non ce lo insegna solo Gesù, ce lo ricorda anche San Paolo, con una frase molto bella: la preghiera del giusto fatta con insistenza. E questo che Gesù dice è spiegato appunto da San Paolo. Però la preghiera del giusto, di questo giusto di cui Gesù parla nel Padre nostro, che è colui che riconosce Dio come Padre, che glorifica il nome di Gesù e che chiede al Padre che nel nome di Gesù mandi il suo regno, che è lo Spirito. Quindi solo un uomo giusto può vivere con questi sentimenti, solo un uomo giusto può vivere con queste aspettative, solo un uomo giusto può avere il desiderio di pregare in questo modo. Quindi per quello che dicevamo che non è una preghiera meccanica, che non deve esserlo. Allora Gesù qui ci dice le fatidiche frasi. Ci dice: ebbene io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, perché chi chiede ottiene, chi cerca trova e chi bussa sarà aperto. E qui ritorna a parlare del Padre. Ci fa capire che tutto ci è dato gratuitamente da Dio, perché è un Padre che ci ama. E ci dice: quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà al posto del pesce una serpe? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? O se gli chiede, se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se dunque voi, che siete cattivi, vi smettiamo di dire: no, io sono buono, io sono bravo, non ammazzo nessuno, non faccio niente a nessuno, quindi sono buono, non ho peccati. Se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Ma che c'entra? Prima ci dice: chiedete ed otterrete, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto, e poi ci dice che Dio è buono e quindi ci darà lo Spirito Santo se glielo chiederemo. Ma che c'entra? Mica necessariamente io, quando gli chiedo qualche cosa, gli vado sempre a chiedere il dono dello Spirito Santo. E Gesù ci insegna che invece quello è la cosa che dobbiamo chiedere sempre. Perché se la nostra preghiera, se nella nostra preghiera non è presente lo Spirito Santo che prega con noi, noi non otterremo mai niente di quello che chiediamo. Noi non chiediamo niente di quello che otteniamo spesse volte perché noi siamo vuoti e non siamo pieni di Spirito Santo. Anzi, manco vuoti, siamo pieni di tutti tanti altri spiriti tranne che dello Spirito Santo. Spirito di ribellione, spirito di falsa religiosità, spirito di convivenza con il peccato, spiriti di idolatria di ogni genere, spiriti di superficialità, spiriti di egoismo, e l'elenco potrebbe non finire mai. Adesso ho fatto solo degli esempi. Quindi dice il Signore guardandomi: ma con quale spirito mi stai pregando? E allora dice: chiedeteglielo perché il Padre ve lo darà. E allora poi: chiedete e otterrete, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Però ricordiamoci che fino a quando noi non ci conformeremo all'insegnamento di Gesù, che è anche molto chiaro nel Padre Nostro, che non è solo una preghiera, ma è anche proprio una rivelazione di quella che è la volontà di Dio per noi, quindi come noi dobbiamo relazionarci con Lui, come dobbiamo pregare e come dobbiamo vivere. Allora in quel caso quello che chiederemo lo otterremo. Anche perché, vedete, un altro modo in cui le scritture ci insegnano di ottenere è la preghiera in accordo. Sapete cos'è la preghiera in accordo? È quando due o tre persone pregano insieme per chiedere una cosa. E Gesù dice, quando due o tre si accorderanno per chiedere qualche cosa, la otterranno. Ma perché? Perché è la Chiesa che lo chiede, e quando qualcosa lo chiede la Chiesa, Dio non può negarlo, perché noi facciamo la Chiesa, siamo noi la Chiesa. Ma per essere uniti in accordo bisogna avere in sé che cosa? Lo stesso Spirito. Infatti Gesù parla di unione nel suo nome. Non si tratta solo io credo in Gesù, tu credi in Gesù, lui crede in Gesù, preghiamo insieme e otteniamo. No, ci vuole una comunione interiore profonda, fraterna, intima. Non dobbiamo avere paura di questo. Non dobbiamo essere diffidenti con gli altri e non creare un'intimità spirituale. Dobbiamo essere intimi, perché in quel momento in cui noi saremo nell'intimità spirituale ci sentiremo veramente fratelli e sorelle, veramente ci ameremo e veramente in noi ci sarà lo Spirito di Dio, allora ecco che vedremo le montagne muoversi, cari fratelli e care sorelle. Vedremo veramente le montagne muoversi. Purtroppo viviamo in una società dove ci è stata inculcata un po' l'idea della diffidenza e anche l'esperienza della vita. Ma le esperienze della nostra vita, che ci hanno lasciato il segno, sono state fatte tutte nel momento in cui eravamo lontani dal Signore. Sicuramente con il Signore le nostre scelte saranno diverse, la nostra vita sarà diversa, le nostre valutazioni saranno diverse, il nostro comportamento sarà diverso e quindi avremo anche occhi diversi per vedere gli altri, orecchie diverse per ascoltare gli altri, un cuore diverso per rapportarci con gli altri. Ecco, e qui è chiaro quello che dicevamo all'inizio, essere figli di Dio vuol dire vivere così. Vuol dire camminare così. Non ci sono altri modi. Non è una questione di interpretazione. La parola di Dio è chiara. Ed è anche una spada a doppio taglio, perché se la lasciamo entrare, può entrare veramente nel profondo del nostro cuore. La parola di Dio non è un libro bello da leggere, che dice delle belle cose, o qualche volta anche qualche cosa che per noi può risultare incomprensibile. La parola di Dio continua a essere scritta nella nostra vita. Gesù ci chiede a ognuno di noi che la nostra vita diventi una nuova pagina del suo Vangelo. Gesù vuole scrivere attraverso di noi, attraverso la nostra vita, una nuova pagina del suo Vangelo. E quella pagina che vuole scrivere deve, in quella pagina che vuole scrivere deve esserci scritto che quello che lui ha chiesto si è compiuto completamente in noi. Perché questa pagina del Vangelo serve sì per evangelizzare, perché deve essere la nostra testimonianza vivente, data con la vita. Ma non solo, deve anche essere il compimento, perché la testimonianza sia credibile. Se noi non viviamo ciò che testimoniamo, non saremo credibili. Essere testimoni del Vangelo vuol dire non solo seguire Gesù, ma essere come Gesù, che non solo ha insegnato, non solo ha evangelizzato, ma ha testimoniato con la sua vita, dando la sua vita per noi, quello che ha insegnato. non è venuto a insegnarci delle belle cose, come sanno fare tanti uomini, tanti bravi predicatori, tanti bravi teologi, sanno fare dei belli insegnamenti. Gesù non è venuto a fare dei belli insegnamenti. Gesù è venuto a parlare ai piccoli, agli umili, ai semplici, a rivelarli, ad annunciargli la buona novella, la buona notizia, un tempo di grazia. Noi siamo questo tempo di grazia del Signore. Siamo un tempo di, noi siamo il tempo di grazia. Perché siamo coloro che sono stati chiamati a vivere questa parola. Allora lasciamo che Gesù scriva una nuova pagina del suo Vangelo. E che questa pagina del Vangelo ci dice che ciò che vi ha chiesto si è compiuto nella nostra vita. Vi ho chiesto di amare e voi avete amato. Vi ho chiesto di vivere la pienezza di vita e voi la state vivendo. Vi ho chiesto di vivere nella gioia e voi state vivendo nella gioia. Vi ho chiesto di essere portatori di pace e voi siete portatori di pace. Tutto quello che vi ho chiesto voi l'avete compiuto. Andate e testimoniate con la vostra vita. Io sono con voi perché voi siete con me. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì, Signore, sia lodato.